Buongiorno amici di Notor Sport, ben ritrovati sempre qui su Radio Statale. Un saluto da Enrico Boiani. Qui con me, come sempre, c'è Simone Chimento.
Buongiorno a tutti.
C'è anche Mattia Tremolada.
Ciao.
E oggi purtroppo siamo orfani di Edoardo Vercellesi, che ci ha abbandonato al nostro destino. No, avrà sicuramente degli impegni lavorativi e per questo non è potuto essere qua con noi. Poco male, perché noi comunque Notor Sport va avanti, the show must go on. Oggi parliamo ovviamente di MotoGP in quel di Montmeló. Abbiamo visto una gara di MotoGP veramente ambigua, perché Lorenzo ha fatto strike, un sacco di polemiche, comunque sempre un grande spettacolo anche in Moto2 e in Moto3. E poi ovviamente non possiamo non parlare della 24 ore di Le Mans, in quanto Fernando Alonso e Sébastien Buemi hanno vinto per il secondo anno consecutivo.
C'è anche Katsuki Nakajima.
Sì, bravissimo, non mi veniva in mente in realtà. Ma voi mi sentite bene? Perché io
molto
come
bene.
Ogni volta mi sento malissimo. Vabbè, poco male, perché come sempre partiamo con la musica e cerchiamo anche di risolvere questi problemucci alle cuffie. Andiamo ad ascoltare Marco Mengoni con la sua nuovissima Muhammad Ali.
Succede di sincronizzare due battiti, questione di attimi ed eternità. Che la paura di restare da soli si misura tra il tempo e la pubblicità. Succede che non conto più fino a cento, ha ragione l'istinto prima di parlare. E come sto, meno male sto, bene o male mi conosci. Succede sempre di sbagliare indirizzo, di cambiare una strada e rimanere a piedi. Che tutto quello che sogniamo la notte si misura tra gli occhi e quello che non vedi. Succede che ti svegli ogni mattina, il tuo più grande nemico ti sorride allo specchio. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni, ad incassare la vita sul ring. In piedi come Muhammad Ali. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. Sempre dopo ogni tempesta, l'aria non è la stessa e forse neanche tu. Che proprio quando vuoi dimenticare ti innamori di nuovo e non ci pensi più. Succede ogni volta che ho il coraggio di uscire in tempo. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. Meno male sto, bene o male tutti i giorni, ad incassare la vita sul ring. In piedi come Muhammad Ali. Da sempre, si vince o si perde da sempre. Da sempre, da sempre. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali.
Muhammad Ali, Marco Mengoni su Radio Statale. Siamo sempre qua con Natursport e proprio come Muhammad Ali voliamo come una farfalla verso il prossimo blocco e parliamo di MotoGP in quel di Montmeló, Catalogna. Tremo mi fa dei gesti veramente brutti.
Che cacchio è? Voliamo come una farfalla? Che
non ti ricordi che Muhammad Ali vola come una farfalla, punge come una... No, niente. La cultura generale di quest'uomo rispetto a qualsiasi cosa che non sia motori è veramente imbarazzante.
Bravo, mi hai anticipato di un
veramente filo, imbarazzante. Parliamo di MotoGP perché in quel del Muhammad, Marc Marquez ha vinto e soprattutto ha approfittato dello strike del suo compagno di squadra Jorge Lorenzo, che ha di fatto eliminato tutti i diretti concorrenti della classifica mondiale di Marc Marquez, tendendo Vinales, arrabbiatissimo, dovizioso, e anche Valentino Rossi, che si è trovato in mezzo, diciamo, a questo marasma generale. E tra l'altro, appunto, Lorenzo ha subito chiesto scusa, no, a tutti gli altri piloti, ha detto: preferivo cadere da solo, ovviamente, mi viene da dire. Però se Rossi e Dovizioso hanno in parte accettato le sue scuse, Vinales a microfoni di Sky è stato veramente duro. Cosa ne pensate sia della gara, e poi parliamo anche degli altri, sia di questo incidente, perché è stato veramente messo alla gogna il povero Lorenzo?
Sì, più alla larga diciamo che tra tutto il weekend del Moto Mondiale, tra Moto 3, Moto 2 e Moto GP sono stesi una cinquantina, no, di piloti, però meno, però un sacco di incidenti, un sacco di brutte cadute anche pericolose, soprattutto in Moto 3. E come hai detto te, diciamo, partendo dalla categoria principale, Lorenzo che arriva lunghissimo e praticamente stende tutti gli avversari di Marquez per il titolo. E riprendo le parole di Petrucci che dice: guarda, ho visto frenare Lorenzo tardissimo, Rossi ancora più tardi, ho detto se questi qua fanno la curva ho un problema io, e infatti non l'hanno fatta perché sono stesi praticamente tutti lì. E Marquez gli è andata bene e porta 25 punti pesantissimi contando i ritiri degli altri. E da segnalare, secondo me, rimane ancora in questa MotoGP molto povera in questo weekend l'ennesima fantastica prestazione di Quartararo in qualifica e seconda in gara finalmente, quindi una conferma anche quando bisogna portare punti a casa, ed è sicuramente il rookie più in forma, perché un'altra volta Bagnaia non ha finito la gara, Oliver è andato a punti perché hanno finito in 13. Quindi tra tutti è quello con la moto forse più pronta, anche perché Morbidelli comunque sta mostrando velocità per tutto il campionato e nonostante sia molto giovane sta andando davvero molto forte.
Eh sì, dopo ne parliamo anche di Quartararo, ne parliamo meglio perché sicuramente bisogna fare un focus su questo ragazzo. Tremo, tornando un attimo su Lorenzo, è stato veramente vittima di un processo mediatico allucinante quasi, soprattutto considerando che Lorenzo è sempre stato un pilota molto corretto, soprattutto da un punto preciso della sua carriera in poi, perché comunque nelle prime fasi di carriera era molto irruento. Poi è sempre stato molto corretto, anzi lui stesso è sempre stato a criticare e a puntare il dito verso piloti più, diciamo, cruenti, irruenti, ecco. Qua veramente è stato oggetto di discussione, di polemica, anche in maniera molto pesante. Tu cosa ne pensi, Tremo?
È stato un processo praticamente live, perché già nel corso della gara il replay è stato proposto una decina di volte da mille prospettive differenti, insomma. Si è subito iniziato a processare, fin dal secondo, da quel momento del secondo giro è iniziato il processo Lorenzo, che come dicevi tu è stato sempre molto corretto, però già in Ducati qualche sbavatura, qualche caduta di troppo, qualche contatto di troppo abbiamo iniziato a vederlo. È un errore che comunque può capitare e che sì, insomma, è una curva molto difficile, molto molto lenta, a cui si arriva invece molto molto forte,
una frenata molto brusca,
esatto. E soprattutto nella foga del secondo giro, nel mezzo della bagarre con tanti piloti molto molto vicini, poi c'era stato l'attacco di Marquez, quindi Dovizioso era un pelo fuori traiettoria, dunque insomma era una situazione difficile. Lorenzo ha fatto un errore molto grave comunque, perché appunto è stato sia grave l'errore sia gravissime le conseguenze, perché appunto il suo sbaglio è stato amplificato dal fatto che siano caduti ben tre piloti. E invece quando dicevi tu nell'introduzione, Vinales è stato molto molto duro, sì, soprattutto perché Lorenzo non è andato a scusarsi con lui, e quindi alla domanda hai parlato con Lorenzo, lui fa lo sto ancora aspettando, perché solitamente è il pilota che commette un errore che poi sì, chiede scusa alla TV, fa pubblica ammenda, ma mi sarebbe piaciuto che appunto venisse da me e mi chiedesse scusa face to face.
No, certo, sicuramente. Tra l'altro, Vinales, che per una volta aveva incanalato una partenza giusta, esatto, una gara giusta, e purtroppo si è visto sfumare questa possibilità, debacle di entrambe le Yamaha, che per questo motivo incappano nell'ennesimo weekend sfortunato.
Esatto. Appunto, Yamaha che sono spesso e volentieri vittime o protagoniste di alti e bassi continui. In questo caso, o meglio, a Catalunya sembrava che la competitività fosse accettabile, avessero ingranato con la marcia giusta fin dai primi metri di gara, e invece la sfortuna ci si è messa e ha bastonato neanche tanto metaforicamente i due alfieri ufficiali, lasciando invece a Fabio Quartararo che uccide la ribalta.
Ecco, arriviamo proprio a Quartararo. Perché è un focus che bisogna fare in questa puntata. Quanto sta convincendo questo ragazzo? Nel senso, abbiamo visto anche, non siamo nuovi a prestazioni del genere, anche a Erez, mi ricordo, era andato veramente fortissimo, stava cercando di tampinare Marquez, salvo poi dover rinunciare per un problema alla leva del cambio. Questo ragazzo, rispetto a Morbidelli, che ha già un anno di esperienza, vero è che Morbidelli guidava una Honda, però sta veramente lo sta distruggendo in termini sia di prestazioni che di risultati, e come abbiamo sempre detto non ce lo aspettavamo, e fa strano vedere, come tra l'altro abbiamo visto anche per Zarco, un pilota nuovo sulla Yamaha, andare bene. Fa strano perché dato che la moto ufficiale ha sempre dei problemi, l'anno dopo, arrivando al team clienti, ti aspetti che quei problemi ci siano e che la moto ufficiale dell'anno corrente sia migliore. Invece ogni anno vediamo questa Yamaha clienti che se la gioca con l'ufficiale spesso gli sta anche davanti. Questa secondo me è il punto più importante, oggetto del mistero che anche Yamaha si chiederanno. Ma tornando a Quartararo, veramente non ci sono quasi più parole per descrivere la brillantezza, la freschezza di questo ragazzo.
Sì, forse il vantaggio del team clienti è che la moto arriva loro dopo un anno di sviluppo da parte del team ufficiale. Nel senso, Rossi e Vinales hanno passato tutto il 2018 a lavorare su questa moto, e poi l'hanno passata a Quartararo, che appunto ha trovato una moto che quindi non era la 2018 di inizio stagione, ma era una 2018 evoluta e che aveva raggiunto un discreto livello. Tuttavia, la cosa incredibile di Quartararo, secondo me, è il confronto con Morbidelli, perché non tanto il fatto che appunto Morbidelli abbia già un anno di MotoGP eccetera, ma il fatto che in due anni, da quando Morbidelli ha vinto il titolo della Moto2, Quartararo, se non mi sbaglio, era il primo anno di Moto2, da quel momento in poi c'è stata veramente una crescita incredibile di questo pilota, che è riuscito a ribaltare completamente la propria carriera dopo gli anni difficili della Moto3, dopo il salto forse prematuro in Moto2. È riuscito veramente a trovare un livello di competitività incredibile, e quest'anno sta correndo veramente, veramente molto molto bene, sta distruggendo Franco nel confronto diretto in pista, a parità di moto, a parità di squadra, ma con minore esperienza. Dunque veramente una stagione spettacolare quella del pilota francese, nonostante quella che secondo me è stata una gara, forse non la sua gara più bella, perché è vero che ha fatto secondo, però in realtà in quel gruppetto lì, nel gruppetto che si è giocato la seconda posizione, secondo me non c'è stata una grande non c'è stato un livello altissimo, nel senso hanno fatto tanti errori, Rins ha commesso tanti errori, Petrucci forse non aveva un passo irresistibile, non è stato un gruppetto velocissimo, ecco. Anche lo stesso Quartararo dal secondo posto è scivolato al quinto, salvo poi guadagnare posizioni negli ultimi giri. Insomma, non hanno fatto una gara bellissima, secondo me, però di fatto Fabio ha portato a casa una
costante,
seconda posizione incredibile. Sì, sì, sì.
E soprattutto secondo me è da sottolineare le sue prestazioni in qualifica più che altro, perché sul giro secco diciamo che stare davanti a un martello come Marquez, che diciamo che sul giro secco è forte perché ne fa 3 o 4 uguali, perché è di un altro livello, no? Quindi è impressionante questa cosa, e sono d'accordo con Tremo sul fatto di questa crescita, forse anche inaspettata, perché comunque anche l'anno scorso, ripeto per la 20ª volta, in Moto2 nella prima parte di stagione è stato inesistente, poi è uscito alla lunga, però non è che era podio tutte le gare, cioè ha avuto comunque i suoi alti e bassi anche nella seconda parte di stagione. Questo ti arriva in MotoGP dove tutti faticano e ti fa le pole, dici ok Fabio, piano, cioè nel senso con calma, e invece no, e questa cosa qua impressiona, perché quindi vuol dire che la moto dietro è molto molto competitiva, ma davvero tanto, e probabilmente più di quanto crediamo anche noi, cioè nel senso credo comunque gli addetti ai lavori la mettano come terza o quarta forza del campionato a sto punto, perché noi siamo abituati a dire la Yamaha ufficiale perché Rossi e Vignales, cioè noi ci, almeno io forse in maniera sbagliata, però dico cavoli, a Rossi e Vignales che sono due super piloti, invece poi metti dietro comunque Morbidelli e Quartararo che sono due piloti di fascia media e vanno più veloce la Yamaha ufficiale.
Forse è proprio questo il vero oggetto del mistero Yamaha, il fatto che, come dicevo prima, da un po' di anni il team clienti, la moto dell'anno precedente, è vero con lo sviluppo e tutto, ma anche i piloti vanno più forte spesso e volentieri dei piloti ufficiali.
A sto
senza
punto
nulla
c'è da
togliere,
esatto.
Ovviamente a Quartararo,
no, ma senza una toria Rossi e Vignales, però a sto punto anche su Quartararo si farà sicuramente un ragionamento per il post Rossi, perché bene o male prima o poi, per quanto vorrà correre, per, dici no?
No dico, fossi in quarta Euro, però non ci andrei, perché
no, rimani lì,
ma privati vanno più veloci,
chi te lo fa fare di andare, esatto, nella Yamaha che va più lenta.
Ci sarà, spero, prima o poi, anche perché sennò continueranno a cadere test e questa inversione di tendenza, e poi bene o male prima o poi Rossi, a suo malgrado, visto che vuole continuare a correre, verrà accantonato a Yamaha, che cercherà anche di puntare sul futuro, perché Rossi, per quanto porti prestazioni, poi devi anche pensare che a una certa età i piloti devono crescere comunque in moto ufficiale.
Piccola postilla in chiusura, Rins, l'hai citato tu prima, sì. Tremo, sempre molto costante, però sto giro io mi aspettavo che in mezzo, diciamo, a Petrucci e Quartararo, il fatto che quest'anno si sta giocando il mondiale, tra virgolette, anche se comunque appunto lì in classifica, gli permettesse di dire ok, questi sono tanti punti, li devo fare, nel senso...
E invece hanno pasticciato,
esatto,
un po' in quel,
esatto,
gruppetto,
esatto.
Che cercavo di dire prima, forse non mi sono espresso benissimo, però il concetto è appunto che hanno pasticciato molto.
Erano tutti e tre piloti che avevano bisogno di quella seconda posizione, più degli altri due, tutti con le loro ragioni. E forse io, da Petrucci che aveva vinto al Mugello, magari non me l'aspettavo, nel senso che dice ho vinto, sto un po' più tranquillo. Da Quartararo, che è giovane, che sta facendo benissimo, non me lo aspettavo, mi aspettavo un Rins in seconda posizione.
E invece è stato quello più falloso.
Esatto, è stato quello che ha commesso più errori, sì. E quindi così.
Bene anche Mir.
Sì, infatti molto bravo, sì. Questa Suzuki comunque sta facendo dei passi in avanti da gigante, se solo avesse un motore, cacchio, che salto di qualità che farebbe veramente.
E questo è il mio motore, ma non c'è, se solo lo avessi. Chiudiamo così questo blocco MotoGP, poi torniamo con le categorie minori, ma non per divertimento, perché anche lì ne abbiamo viste di ogni. Andiamo ad ascoltare ora Sia con la sua Bird Set Free.
Clipped wings, I was a broken thing. Had a voice, had a voice, but I could not sing. You would want me down. I struggled on the ground. Oh, so lost a line, have been crossed. Had a voice, but I could not talk. You held me down. I struggled to fly now. Oh, but there's a scream inside. We are trying.
Ed eccoci, 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 sempre qua su Radio Statale con Notorsport. Abbiamo appena ascoltato Sia con Bird Set Free. Andiamo avanti, parliamo di Moto2 e Moto3. In Moto2, 3 su 3, back to back to back, tripeat, chiamatelo un po' come volete, per i cestisti e per i fan del basket. Fatto sta che Alex Marquez sta percorrendo, sta un po' seguendo le orme del fratello che in MotoGP domina. Lui si è messo in testa che quest'anno non ce n'è per nessuno. Se a inizio stagione dicevamo Marquez ancora male, Baldassarri il suo anno, adesso si è un po' invertita la rotta, perché male Baldassarri, Marquez continua a vincere, si prende la vetta del mondiale. E bene anche gli altri italiani, però non parliamo solo di Marquez, che già ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate. Bene soprattutto di Gianantonio, peccato per lui perché è caduto ed era in terza posizione. Bene anche Bastianini, quinto. Ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, sia di Marquez che degli italiani, ma vorrei fare il punto su questi rookie che secondo me stanno veramente andando molto bene. E qua vi rifaccio la domanda che ho fatto forse qualche, se non la settimana scorsa, quella prima, tu Kimi non c'eri, c'erano solo Trem e Verce, quando ho chiesto chi dei piloti di Moto3 fosse più futuribile. Ora vi faccio la stessa domanda però riguardo ai piloti di Moto2, sempre non solo italiani, però abbiamo visto che gli italiani stanno andando bene. Quindi, quale dei piloti italiani di Moto2, secondo voi, è il più futuribile? Il mio nome è Fabio Di Gianantonio.
Wow, sono colto un attimo in perché mi aspettavo un punto più generale su tutte le nazionalità. Io credo Bastianini, onestamente, okay. Anche se è un nome che gira sempre troppo poco forse. Concordo sul Digia e mi dispiace perché comunque finalmente in qualifica era vicino al compagno di squadra Navarro, finalmente era vicinissimo alla pole perché è arrivato a meno di un decimo dal tempone delle qualifiche. Solo che poi quando c'è da portare a casa punti ci sono troppi errori, no? C'è ancora un po' di poca maturità, però ci sta, comunque lui è un rookie. A quanto pare Speed Up si conferma ancora un'ottima casa, perché nel senso la moto, non possiamo nasconderci, è tra i migliori del lotto. E in tutto ciò io dico Bastianini, nel senso la domanda è questa, la mia risposta,
okay,
è Bastianini.
Taremo?
Io invece direi anch'io Digia, anche se sei molto curioso di vedere l'evoluzione dei due piloti Sky, perché sia Marini...
Che stanno mancando tanto tutti,
sì,
e due secondo me.
Però dalla Moto3 io sono curioso di vederli, perché sono andati forti anche questa volta.
Intendi Vietti e Foggia?
Esatto,
okay.
No, quello sì.
No, no,
okay.
Io invece mi riferivo a Marini e Burga, cioè. Perché Marini l'anno scorso aveva impressionato tutti, quest'anno è un po' mancato, il Mugello è un po' tornato ad un livello, ad un buon livello, e sono curioso di vedere come procederà la sua stagione. Stessa cosa Burga, che ha mostrato qualcosa di buono. Forse ci si aspettava un po' di più dal passaggio di categoria, però non lo do ancora per spacciato, nel senso da Bulega mi aspetto ancora qualcosa di buono.
Esatto, secondo me il percorso di Bulega sarà un po' più lento rispetto agli altri, perché viene comunque da anni difficili, soprattutto psicologicamente, moralmente, in quanto sia a livello di risultati che di prestazioni non è stato così prestazionale, come dice il nostro amico Marc Genet, in Moto3. In Moto2 ci si aspettava forse che qualcosina la facesse un po' di più, però io rimarrei comunque calmo, non lo darei per spacciato ora. Ovviamente gli altri piloti, come abbiamo visto Digia, Bastianini, sono un pochino più pronti magari, soprattutto perché negli ultimi anni in Moto3 sono andati bene, però Bulega ha bisogno di tempo. Poi se con tutto il tempo che avranno riuscirà comunque a impressionare, pazienza, però il potenziale secondo me c'è. Ritornerei, vai.
In ottica generale invece ti direi Alex Marquez, perché finalmente sta concretizzando, anche se insomma ci ha già deuso di diverse
più
volte
calla,
quindi, no, però secondo me oggettivamente sta concretizzando quello che ci auguravamo e ci aspettavamo da lui un paio di stagioni fa, diciamo alla seconda terza stagione di Moto2, quindi quel salto di maturità che lo porti a diventare un top rider della Moto2 e lo porti finalmente in MotoGP, dove secondo me una sella che potrebbe essere quella di Pramac Potrebbe calzare su misura per lui.
Ecco, abbiamo parlato, diciamo, dei giovani, della futuribilità dei giovani. Parliamo ora un po' di quelli più esperti, e qui ci agganciamo ad Alex Marquez. Perché secondo voi, tra i piloti, quelli, diciamo, che sono in Moto2 da più tempo, tra cui Marquez, Baldassarri, chi non dovesse vincere il campionato viene un po' ridimensionato e tanto? Oppure, vabbè, sti cavoli, ha vinto quell'altro, tutto bravo. Nel senso, dopo che tanti piloti sono passati in MotoGP e che il livello rispetto agli anni precedenti magari non è così elevato, ci si aspetta che il pilota che se lo merita di più vinca, e anche dominando. In quest'ottica penso a Baldassarri Marquez, cioè chi perde dei due non è tipo un cavolo se perdi anche con quello. Non so se mi sono spiegato.
Secondo me dipende da come perdi un campionato. Nel senso che se arrivi all'ultima gara a giocarti il titolo e lo perdi per una manciata di punti, o comunque lo perdi in volata, lo perdi all'ultima gara giocandotela, allora va bene, ci sta. Cioè,
sti cavoli.
Cioè, okay. Sì, è come se avessi vinto, di fatto. Nel senso, okay, se riesci a mantenere un buon livello per tutta la stagione ad arrivare all'ultima corsa a giocartela, è buono. Se invece nel corso della stagione perdi un po' di competitività, incominci a fare errori, perdi di diventi un po' meno costante come risultati, quello che non auguriamo succeda a Barda, ma che sta succedendo nelle ultime gare.
Sta prendendo questa,
esatto,
piega.
Allora sì, allora rischi di venire ridimensionato e di subire una bella batosta a livello mentale e di perdere un po' di slancio nel passaggio alla MotoGP o comunque nel proseguo della carriera.
Sì, concordo sul fatto.
Carriera.
Oh, molto bene. Concordo sulla cosa dello slancio, perché secondo me alla fine, alla lunga, quello che ti porta a farti dare un occhio dai top team è quello come arrivi, se arrivi soprattutto forte, veloce, anche rapidamente al top. Sul fatto che ha detto Tremo dei piloti in generale che li possono interessare giovani, secondo me io rimarrei ancora in Spagna, ne dico due che sono un pochino più inesperti, ma che secondo me, soprattutto Navarro, che uno dei due, ha un futuro davanti molto molto interessante, idem Vierge. Quindi gli spagnoli, diciamo che per i prossimi 5-6 anni con esordi in MotoGP possono stare abbastanza freschi, perché stanno dimostrando, Vierge un po' meno, però ci sta, ha una super moto, ma è anche comunque un ragazzo che ha poca esperienza. Però Navarro io non me l'aspettavo così, cioè, anche perché sta distruggendo Digia, cioè, a parte tutto che è un rookie e tutto, però sta andando il doppio.
Beh, ma Digia arriverà, dai.
Arriverà, sì,
anno,
però diciamo
arriverà.
Che adesso il confronto è un po' impietoso. Poi, ripeto,
ma
Digia è un rookie.
Bisogna dargli un po' di,
esatto,
tempo.
Sì,
il passaggio in Moto2 non è mai semplicissimo.
Invece,
e Vierge invece sta un po' mancando.
Vierge sì, adesso sta mancando, però secondo me tra un paio d'anni sarà lì, cioè sarà al top. E invece in tutto ciò ci dimentichiamo dello svizzero che, oh, i suoi podi li continua a portare a casa, nel senso, punti ne porta.
Sì, però sì, già lo,
diciamo,
svizzero era
finita,
nel discorso degli esperti che...
Sì, che hanno provato, okay, e poi sono tornati. Come stanno andando i piloti in Moto2 e in MotoGP, direi che wow, cioè era un tot di anni che non si vedeva una cosa del genere. Quindi dipende secondo me da chi sale più, da chi vince il campionato, cioè dipende, okay, se i piloti sono pronti. Poi ci possono essere annate come quelle l'anno scorso che ne salgono 4 e sono forti tutti e 4. Ci possono essere 2-3 anni di carenza, cioè credo sia fisiologica,
sì,
come,
sì,
cosa.
Sì, assolutamente. Tu hai parlato di piloti spagnoli che vedi come più futuribili in ottica MotoGP. A proposito di piloti spagnoli, in Moto3 podio tutto spagnolo, prima vittoria finalmente di Ramirez. Ma io citerei due episodi per racchiudere, diciamo, l'argomento Moto3 in toto. Il primo, che mi ha impressionato tanto, è stato il salvataggio di McPhee all'ultima, a poche curve dalla fine dell'ultimo giro, quando dopo la caduta di Toba ha fatto un high side clamoroso, però è rimasto praticamente steso, sdraiato sulla moto e non so ben come l'ha tenuta, era nel gruppo di testa e ha concluso in 13ª posizione. Oltre a questo fatto c'è poi l'altro grande strike del weekend, che non è secondo me quello di Jorge Lorenzo ma quello di Onku, che ha deciso di non frenare a una certa, ha detto vabbè, sai cosa, io sono un po' indietro, do solo il gas e vado dove vado, e ha centrato 3-4 mi pare piloti Però di fatto neanche dopo il primo contatto, cercando di frenare, di stendersi per evitare il peggio, no, lui è andato dritto, tranquillo. E cosa pensate di questi due episodi che comunque hanno colorato un po' la gara di Moto3 e che comunque è stata una bella gara, come sempre, lo ripetiamo, nel complesso.
Sì, calmi ragazzi in Moto3 per favore, perché ogni domenica, mamma mia, c'è davvero da stare lì con, pregando che non si faccia male. L'incidente che hai detto te di Honku è abbastanza pericoloso, soprattutto per Arenas, che è quello che è stato preso peggio, diciamo, tra tutti, e che ha rotolato e rimbalzato anche due o tre volte sul sì, ghiaione, quindi non è stato bello da vedere, e fortunatamente non si è fatto nulla, cioè nulla di che, nulla di grave. Sul fatto di McPhee c'è da dire che, cioè, Toba non mi aspettavo che cadesse lì innanzitutto, cioè uno, perché praticamente ha buttato via una gara.
Stava anche andando bene, sì.
Era primo, quindi tecnicamente molto bene. Più che altro tirerei fuori l'argomento un attimo, piloti pronti al salto in Moto2. Ormai diciamo che l'abbiamo tirato fuori prima tra Moto2 e MotoGP. Farei anche una finestrella adesso.
Molto veloce.
Velocissima. Sono stupito da Vietti, cioè molto stupito, ma tanto, perché comunque ha fatto ancora podio, è andato ancora molto forte in qualifica e in gara, cioè la qualifica diciamo che è un po' il suo tallone d'Achille, ricordiamo Le Mans anche.
Vietti, ma è Valentino Rossi.
Praticamente sì. Bella
comunque
mia.
Tiriamo le orecchie a Simone Chimento, perché il fatto che tiri fuori questo argomento e che citi Vietti significa che non ha minimamente ascoltato la puntata in cui lui non era presente, dove questo argomento è stato oggetto di discussione e più volte abbiamo citato il buon Celestino Vietti. Grazie Chimi per ascoltare le puntate.
Ed era in vacanza, non era pure in vacanza per motivi, cioè.
Grazie a te, ma comunque io tendo a ripetere cose perché diamo più valore, no? Quindi in verità l'ho ascoltata, ragazzi, dai, su.
Hai preso spunto, dai, vendila così.
Ho rubacchiato un attimo le idee.
Avrebbe citato la fonte poi alla fine dell'intervento.
Fonte Notorsport.
Max Racing Team primo in campionato con Canè. Tra tutto ciò, comunque, sì, quindi sì, passato in sordina perché Max non sempre a tutti
non
è...
piace.
Esatto, non piace.
Va bene, no, chiudiamo questo argomento perché se no non finiamo più a parlare di Moto2, Moto3. Poi Tremo è triste che non parliamo di Le Mans.
No,
dai, Tremo, calmo, che adesso mettiamo la canzone,
grazie,
parliamo, stai tranquillo.
E ci racconti tutte le emozioni che hai provato.
Dai, ma su, stai tranquillo.
Una delle Le Mans meno emozionanti di sempre,
bene,
però.
Spoiler. Comunque, adesso andiamo ad ascoltare i The Killers. Questa è la loro All These Things I've Done.
got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier.
I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier.
Ed eccoci qua, sempre su Radio Statale, sempre con Notor Sport, dopo i Killers. Avete appena ascoltato All These Things I've Done. Partiamo, anzi parti Tremo, perché questo è il tuo campo, dato che sei tornato, adesso riparti a cannone a parlare della 24 ore di Le Mans, che come ogni anno costella il motorsport di questo weekend. Senti qua che lessico forbito che uso per te, perché back to back anche qua Fernando Alonso, Nagashima e Sebastian Buemi, che finalmente ha vinto una gara, dato che non ha vinto ancora in Formula E. Debacle totale delle Rebellion, poverini, ci dispiace in realtà un pochino. A te fai cenni di senso, però.
No, anche no.
Però comunque un po' noiosa, però il fascino della 24 ore di Le Mans c'è sempre.
Sì, mancata di interesse come 24 ore, anche a livello di pubblico i numeri sono stati minori rispetto all'anno passato, visto che di fatto è stata una 24 ore già vista, perché gli equipaggi al via, almeno nella top class, nell'MP1, poi in realtà anche in GTE, però il discorso è abbastanza simile, gli equipaggi che si sono giocati la vittoria sono stati gli stessi dello scorso anno, essendo la super season del WEC appunto durata dal 2019 fino a dall'inizio del 2018 fino a metà del 2019, quindi questa è stata la seconda 24 ore di Le Mans della stagione, e quindi appunto i protagonisti sono stati gli stessi. Una 24 ore piuttosto noiosa, poche emozioni, c'è stato uno scambio in realtà di posizione con la vettura numero 7, la Toyota numero 7, che aveva dominato la gara fino a quel momento, che a un'oretta dal termine della corsa ha dovuto fare un paio di pit stop extra per una foratura. Sì, per una presunta foratura, cedendo la vittoria alla numero 8. Non se n'è fregato nessuno di questo scambio di posizione, non è interessato a nessuno se non ai piloti della numero 7, che ci sono rimasti abbastanza male.
direi
giustamente, però veramente no, cioè, al di là degli scherzi, è stata una 24 ore abbastanza piatta, e tocca inventarsi qualcosa per avvivare l'interesse e lo spettacolo, perché veramente di vedere un monologo Toyota interessa a nessuno, se non ai vertici della casa giapponese, che sono tutti belli contenti, si sfregano le mani ai box.
Ecco, io vorrei farti proprio questa domanda, mi hai anticipato, diciamo. Ora, perché c'è Alonso, e Alonso un po' di pubblico lo porta, tutto quello che vogliamo, ma quando Alonso dirà: bene, io ho vinto le mie 3-4 Le Mans, 2-3, poi vedremo, non so se ha 7.000 Le Mans, sai cosa, basta anche.
Ma in realtà l'ha già detto, perché ha finito qua, è stata la sua ultima gara.
Ecco,
e anzi, c'è anche un aggravante, perché nelle prime fasi di gara la regia se n'è totalmente sbattuta della lotta nella top class, cioè nella nella lotta per la vittoria assoluta.
E hanno inquadrato
solo le GT, solo le GT e Pro, che è una classe meravigliosa, da tanto che ripeto che meriterebbe, che ne so, una finalissima a parte o comunque delle gare a parti, perché veramente un campionato meraviglioso, 13 macchine con un livello di piloti incredibile, tutte squadre ufficiali, una cosa meravigliosa. Però appunto la regia quest'anno si è focalizzata su questo duello, appunto una gara meravigliosa, combattutissima, che ha visto prevalere la Ferrari 488 del team F Corse. Ma l'anno prossimo ad esempio non ci saranno più, perché BMW lascia, Ford lascia, e già a Le Mans sono 6 auto in meno, e durante il WEC si passerà da 10 auto a 6, di cui quindi da 5 case ufficiali a 3, e quindi non ci sarà nemmeno più la GTE Pro, e quindi veramente l'anno prossimo
esodo.
L'anno prossimo toccherà inventarsi pazzesco. Qualcosa di incredibile, non so, speriamo che Hartley si inventi qualcosa, diventi personaggio, perché veramente altrimenti il campionato del mondo endurance rischia di diventare un triste monologo Toyota, con sì una lotta che sarà sicuramente divertentissima e meravigliosa in GTE Pro tra Ferrari, Porsche e Aston Martin, che sono le uniche superstiti, ma la top class rischia di diventare la GTAM, che vanterà 11 vetture e che vedrà appunto i
gentlemen carenate,
che per carità è bellissimo, l'endurance, la vera anima dell'endurance sono i gentlemen drivers, sarà sicuramente molto divertente, però non è quello che ci si aspetta da un campionato del mondo. Speriamo che i nuovi regolamenti presentati proprio a Le Mans, che riguardano la top class del WEC, la XLMP1 che diventerà Hypercar, riescano un po' a ravvivare l'interesse, a portare dei nuovi costruttori, come potrebbe essere Aston Martin, che pare abbia aderito alla categoria, perché no McLaren, visto che Zak Brown si è detto abbastanza interessante ai regolamenti. Ferrari al momento non pare concretamente interessata, ma sta seguendo da vicino appunto lo sviluppo dei regolamenti, e insomma sta tenendo un occhio sulla situazione.
Sì, perché comunque da quando, diciamo, Audi ha abbandonato, c'è stato veramente un lento e inesorabile, sì, quasi declino, no?
Sì, perché appunto già negli ultimi anni in cui c'erano Audi, Porsche e Toyota, con la tecnologia ibrida si era perso un po' di divertimento, le gare erano diventate meno spettacolari. Poi appunto ha mollato Audi, ha mollato Porsche, è rimasta Toyota da sola, che saranno contenti loro, contenti tutti, perché hanno stradominato la stagione lasciando ben poche chance, anche a livello regolamentare, alle altre LMP1 private di giocarsi le vittorie.
Eh sì, però era doveroso parlarne, anche perché sei stato lì, sempre
bello.
No,
assolutamente, tutto bellissimo.
Cioè, a prescindere dalla gara, comunque sempre affascinante, no?
Rimane incredibile, assolutamente. È una festa, un festival del motorsport meraviglioso.
Tra l'altro, citando Le Mans, collegandoci al film, no? Ford contro Ferrari,
sì.
Giusto?
Che trailer, mamma.
Esatto, evitiamo, stendiamo un velo pietoso sulla gara di Ottobiano, del nostro sport karting team.
Un velo silenzioso.
Che ne è uscito distrutto, così lo sapete. Perché, il terzo posto in finale in campionato
Veramente, è andata maluccio, dai
domani mi rifaccio, raga. Tengo alto il nome di Noto,
bravissimo Kimi. Allora, siamo in chiusura, però io come sempre devo fare i miei soliti appelli. Il primo è quello di seguirci sui social network, alla pagina Instagram @notorsport_radiostatale, alla pagina Facebook notorsport_radiostatale. Poi un saluto, come sempre, a chi ci ascolta in podcast, sia dal sito di Anchor che dal sito di Radio Statale, perché noi ogni settimana pubblichiamo sempre lì. Settimana prossima, attenzione, come citando la nostra prof Bobby, che è una cheat della Bob, vabbè, lasciamo perdere. È l'ultima puntata stagionale di Notorsport, quindi mi raccomando, sintonizzati sempre qui alle 15, perché probabilmente avremo anche un ospite che dovevamo avere oggi, ma non essendoci Vercellesi abbiamo detto evitiamo, lo portiamo settimana prossima.
Probabilmente puntata da un'ora e mezza, così.
Sempre probabilmente.
Sì, la spariamo, sì.
Poi non si sa. Poi
da
magari,
e mezza,
poi magari c'è sempre noi quattro stronzi che facciamo 40
minuti. No, decido io.
Ha deciso un'ora e mezza. Va bene, comunque, poi... non vi riveliamo ancora nulla sul futuro, quindi su una possibile terza stagione di Notorsport, ne stiamo discutendo e No, niente, tremolata, voleva parlare, ma poi...
No, volevo dire che se sarà l'1 ora e mezza, probabilmente inizierà un po' prima.
Esatto,
bravo. Quindi seguite i social, a maggior ragione.
Bravissimo.
State
bravissimo.
Aggiornati.
Quindi probabilmente, non lo sappiamo ancora bene, potremmo andare avanti e fare una terza stagione di un altro sport, ma poi decideremo noi quattro bene.
Io pensavo avessimo deciso di sì. Cioè.
Sì, ma non rivelare tutto così. Sì. Vabbè, lo riveliamo.
No, va bene. No.
Ok. Siamo forse, ancora in trattativa.
Chissà.
Forse.
Quando l'abbiamo deciso, cioè,
c'è un sesta...
No, in realtà abbiamo deciso senza di te. No, seriamente, eravamo io... Io, Chicco e Verce, ci siamo detti, ma la facciamo, sì.
Ma anche senza Chimento,
e Chimento,
sì.
Boh, vabbè, noi la facciamo.
Gentilissimo.
Sì,
anzi, prego. Era stato un requisito, la facciamo solo se non c'è Chimento. Okay. Altrimenti chiudiamo tutto.
Era questo forse.
Io saluto e ringrazio Simone Chimento.
Per
la penultima volta.
Per la penultima volta.
Ciao a tutti.
E Mattia Tremolano.
Ciao a tutti.
Un saluto anche da Enrico Boiani. Noi, come detto, ci sentiamo settimana prossima. Sempre su Radio Statale, sempre alle 15, sempre con Notor Sport.